Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Evviva un'altra puntata di Carta vetrata con Fabrizio Patriarca e il sottoscritto Alberto Gaffi a parlarvi dai microfoni di Radio Città Futura da Roma. Ma in collegamento ormai con molte radio, abbiamo aggiunto anche Torino, che salutiamo caramente, Radio Centro 95 Soft FM. E da Milano siamo collegati con Delfina Vezzoli, che vuole commentare un articolo recentemente uscito, una bellissima intervista ad Antonio Monda, che ha fatto niente proprio di meno che Claudio Magris. Quindi il grande intellettuale triestino si è piegato a fare il giornalista per un altro intellettuale grande come lui, Antonio Monda. E tra le domande, quella più pertinente, quella più pizzicante, quella che ci ha suscitato più emozioni, è stata quella, dice: qual è il modo speciale in cui gli Stati Uniti riescono a fondere culture diverse e a rigenerarle?
Beh, gli Stati Uniti è un'entità molto astratta, cioè lì c'è della gente che arriva con delle qualità straordinarie, siccome è un paese fatto da diverse etnie, da gente che è arrivata da altrove e ha portato le sue esperienze, necessariamente queste esperienze sconfinano in altre storie e diventano parte della cultura americana. E Ginsberg, fra l'altro, sembra un esempio tipico di questo, perché Allen Ginsberg viene da una famiglia ebrea con la madre russa, nato a Newark, eppure il suo Kaddish, che è l'orazione funebre scritta per la madre, è diventata una delle poesie più famose d'America. Il film meraviglioso che hanno fatto ultimamente su Urlo, che praticamente è meraviglioso perché riesce a raccontare tutta la poesia in un film. Dopo essere stato contrastato, condannato per oltraggio al pudore, è diventato un caposaldo della
cultura poetica, americana.
Della cultura americana. Cioè, si capisce perché, non è difficilissimo a capire perché l'America crea questo crogiolo.
Però non è l'unico paese di immigrazione, abbiamo altre realtà, per esempio la stessa Francia, che con i paesi del Maghreb è diventata una città, soprattutto Parigi, araba soprattutto. Però
avevamo l'impero britannico, che non ha assorbito nello stesso modo, ma l'impero britannico nessuno andava in Inghilterra, e in Francia era la stessa cosa. Il Maghreb è una molto più recente, cioè,
quindi è questione di tempo, secondo te?
Voglio dire, l'America è stata popolata da questa gente, non è che sono arrivati lì come arrivano adesso gli extracomunitari.
E l'Australia è troppo lontana come esempio?
E l'Australia, beh, non dimentichiamo che l'Australia è stata popolata da convitti, da carcerati, ragazzi. Cioè l'Australia nasce come paese in cui spostare la gente che stava sulle galere fuori da Londra con la peste, quindi contagiava, eccetera, eccetera, perché non era più posto. Arrestavano della gente che rubava un tozzo di pane, quindi è chiaro che le galere erano piene. E alla fine, dopo aver provato a fare qualcos'altro in questa Australia, non succedeva niente perché i pini erano per fare gli alberi maestri, si spezzavano, la canapa non riuscivano a fare il lino perché non c'era nessuno che tesseva. Il paese era deserto, non c'era nessuno, c'erano gli aborigeni, che sono un popolo nomade, hanno portato l'Inghilterra, scaricato lì praticamente quella che secondo loro è la feccia della società.
Vogliamo interromperti perché abbiamo poco tempo e vogliamo un'ultima. Ricordo bellissimo che tu hai del 1979, perché tu, oltre a essere una grande traduttrice, sei anche un'operatrice culturale, sei stata sempre in contatto con il meglio e l'eccellenza della cultura mondiale.
Grazie. Beh, quella è stata un'esperienza meravigliosa, perché Renato Niccolini, che aveva inventato l'estate romana e aveva affidato al B72 la creazione di questo festival internazionale dei poeti, era fantastico, perché con 80 milioni sono riusciti a invitare i poeti di tutto il mondo e soprattutto la Big Generation, e mi hanno chiamato per aiutare Ananda Pivano, che non ce la faceva a tradurli tutti, anche Ananda voleva avermi al suo fianco, e finalmente ho conosciuto gli idoli della mia giovinezza, tra cui Allen Ginsberg. E la scena più fantastica è quando Ginsberg ha cantato con la sua armonica, ha cantato Father Breath, ed è crollato il palco e non si è fatto male a nessuno. Poi Ginsberg l'ho ritrovato, perché ho tradotto i diari degli anni 50, ritraducendo delle bozze di poesie, e poi a Milano l'ho frequentato parecchie volte, perché veniva spesso ed era una persona abbastanza notevole, anche con un carattere bello autoritario, però devo dire.
Questi retroscena dell'autoritarismo di Ginsberg sono inediti.
Eh beh, ma non sai, cioè, per il giorno in cui dovevano leggere sul palco, toccare agli americani, dopo che ne era successo di ogni kombucha di anguria che volavano, lattine, eccetera, questi si hanno costretto a fare una riunione di praticamente mezza giornata per decidere come disporsi sul palco, se ci voleva il servizio d'ordine. Cioè, gli altri erano andati allo sbaraglio. Loro erano, e Ginsberg era il più, perché cioè, non abbiamo mai visto, non aveva mai avuto un pubblico di 15.000 persone, capisci? È una cosa che ancora si ricordavano, ricordo Ginsberg ancora ne parlava di questa cosa perché era straordinario. E poi lui teneva proprio le redini, perché con questo, con un gran sorriso durante la platea, poi si girava e diceva: il tono, hai sbagliato l'audio. No, aveva tutto sotto controllo.
Grazie Delfina. Dobbiamo salutarti, ma ci lasci veramente col sorriso e speriamo di riaverti con noi quanto prima.
Va bene, grazie a voi.
Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.
Carta vetrata.
Giuliano, bentornato con noi. Giuliano Soria, che questa volta, come anche l'altra volta in via sperimentale, sei ritrasmesso anche a Torino da Radio Centro 95 Soft in FM. Oggi l'argomento, come ben saprai, visto che l'abbiamo concordato, nulla è sorpresa, però la diretta rimane quella, è la nomina di Scott Iovane, amministratore delegato di Rizzoli, ma non solo. Diciamo, la voglia di ringiovanire un po' tutto, vediamo anche in generale il nuovo amministratore delegato, insomma, sta arrivando un'ondata di freschezza. E questa ondata di freschezza, in particolare in Rizzoli, sta guardando alla Spagna. Ci interessa molto, visto che tu sei uno dei maggiori spagnisti mondiali, naturalmente italiani, ma non solo, perché la tua rivista è conosciuta e stimata in tutto il mondo per essere una rivista di riferimento per gli studi spagnici. Cosa ne pensi quindi di questa ipotesi di guardare alla Spagna e non guardare ad altri mercati, per esempio?
Beh, io la penso benissimo, e quello che avviene, quello che io subodoravo da molto tempo, perché il mercato francese è un mercato in decadenza, e alludo al fatto che RCS molli Flammarion per investire di più in Unidad Editorial, un grosso gruppo editoriale che pubblica tra l'altro El Mundo, che è il secondo quotidiano di Spagna ed è una società che è al 96% della Rizzoli, quindi Rizzoli abbandona Flammarion, che quindi vuol dire uno dei nuclei centrali dell'editoria francese, e punta di più sull'unità editoriale. Questo perché è un credo forte verso l'editoria spagnola, che è un'editoria spagnola ma anche latinoamericana. Stiamo parlando di 30 paesi, stiamo parlando di un mercato di 500-600 milioni di ispanoblanti, stiamo parlando di un mercato che è forte anche negli Stati Uniti, dove ci sono perlomeno 20 milioni di ispanoablanti, forse anche di più, che stanno in luoghi strategici, dalla California a Miami, a New York e in tante altre zone, persone tra l'altro che votano e votano anche Presidente della Repubblica degli Stati Uniti, quindi persone che hanno anche un peso culturale, tanto che lo spagnolo è diffusissimo. Io mi ricordo che già 20 anni fa New York era la città fuori dall'orbita ispanica dove più si parlava spagnolo, quindi questa è una conseguenza in qualche modo di come sta andando avanti anche il mercato di chi parla lingue e quali lingue, mentre il mercato francese è un mercato che perde quota il francese, in America Latina perde quota tantissimo, pensate che in Brasile la prima lingua dopo l'inglese era il francese, adesso è lo spagnolo, con una conseguenza commerciale enorme, pensate un paese di quasi 200 milioni di abitanti come il Brasile, che nell'educazione primaria, nelle elementari e nelle scuole medie adotta i testi di apprendimento dello spagnolo e non quelli del francese. Quindi questo cambiamento di rotta della Rizzoli segue il mercato, segue quello che sta avvenendo nel mondo. Lo spagnolo conta sempre di più, è sempre più presente anche territorialmente in aree strategiche, vede gli Stati Uniti, ed è sempre più influente. C'è poi una battaglia fra gli editori di Spagna e gli editori.
A proposito di editori spagnoli, parlavamo l'altro giorno di Recoletos, non so se lo pronuncio bene, sì. Che è un marchio che ha comprato proprio da pochissimo il presidente Antonio Fernandez Galliano, il presidente di Unidad Editorial, a prezzi stratosferici. È una casa editrice così importante, così preziosa, che doveva investire quasi 900 milioni di euro?
No, no, non lo è dal punto di vista delle vendite, o meno lo è per gli equilibri, per il tipo di attività che sta facendo, perché le case editrici a volte sono importanti perché coprono un mercato che non coprono altri mercati. E poi, come tutti sanno, nei mercati editoriali a volte il prezzo delle cose salgono perché non la compri il tuo avversario.
Ecco.
E quindi questo rivela che è un mercato che sta diventando sempre più osservato dalle grandi holding internazionali del mondo editoriale, che poi sono tre o quattro, sono il mercato degli Stati Uniti, che è determinante.
Dove è entrata la Germania, perché sappiamo, ecco, che Random House ormai è di proprietà tedesca.
Certo, ma la Germania è sempre stata importantissima e lo è anche nel lancio di autori latinoamericani.
Esatto.
C'era il mercato francese, c'è ancora, io mi ricordo quando 30 anni fa gli autori latinoamericani che si traducevano in Italia si traducevano dal francese,
perché erano comprati prima dalla Francia, che li gestiva per
tutto
il mondo.
E certo, per cui c'era l'assurdità che un testo di Fuentes, per dire, non era tradotto allo spagnolo ma era tradotto dall'edizione francese, cosa ridicola, con delle conseguenze, come dire, traduttologiche patetiche, perché è chiaro che tu traduci da una lingua che non c'entra nulla.
E soprattutto i soldi andavano in buona parte alla Francia.
Beh, evidente. Evidente. E quindi non si capiva perché questa cosa dovesse andare avanti. Quindi non è un bel segno per il mercato editoriale francese, è un gran segno per il mercato editoriale spagnolo, e all'interno di questa grande fascia ispanica teniamo conto che c'è anche la voce degli autori, degli editori latinoamericani. Per 20
l'Argentina
anni
in particolare, mi pare.
Certo, Argentina e messicani anche.
Anche il Messico, certo. Infatti Guadalajara nasce anche per questo, ha una funzione anche commerciale.
Certo,
forse.
Lì ci sono due fiere del libro che non ci sono pari in Europa. Quella di Buenos Aires, che ha 3 milioni di visitatori, dura un mese.
Stupenda.
E quella di Guadalajara.
Ci sono stato, il primo maggio viene fatta sempre.
Ecco, di Guadalajara noi anche. E quindi il compratore è un compratore più debole, perché un libro costa 2 euro, 3 euro, e a volte compra un libro costa il prezzo di due pranzi, insomma, perché va rapportato così.
Il sì, in Brasile ancora di più, mi dicono che il costo del libro è altissimo.
È altissimo, vabbè, poi ci sono paesi in America Latina non ci sono nemmeno, non c'è nemmeno la carta per stampare i libri, Cuba.
È vero.
A Cuba oggi, in passato ancora di più, non c'è la carta per stampare i libri, come in tantissimi paesi dell'Africa. È vero che fra poco la carta non servirà più con,
insomma,
il sistema, con il sistema digitale.
Se non c'è la carta non c'è nemmeno l'ebook reader, non credo che abbiano…
Può darsi, cioè, questo è un percorso molto curioso, meriterebbe un libro, cioè senza carta, scavalchiamo la carta e pubblichiamo esclusivamente in digitale. Quindi c'è anche una battaglia fra editori latinoamericani che hanno acquisito una loro consistenza societaria contro, più che contro, no, ma per ostacolare un po' il peso dell'editoria spagnola metropolitana, voglio dire.
Che è a Madrid, vero? Non è a Barcellona?
No, è a Barcellona, Madrid. Barcellona sta alla Spagna editorialmente come Milano sta all'Italia editorialmente.
Quindi stanno a Barcellona le case editrici?
Stanno a Barcellona. Però vi ricordo quando noi giovani studenti si compravano i libri del Fondo di Cultura Economica a Città del Messico, che era una casa editrice creata da esuli spagnoli, stiamo parlando di dopo degli anni 40, ed era più bella casa editrice del Messico. Ecco, queste case editrici sono cresciute, per cui c'è una Losada che è latinoamericana, tante altre case editrici, anche perché America Latina dice, ma perché devo continuare a comprare e da editori di Spagna, facciamoci la nostra casa editrice. Quindi questi mercati si sono anche evoluti dal punto di vista organizzativo e in modo da essere indipendente. Però il segnale forte è una Spagna editorialmente meno strategica dal punto di vista della finanza editoriale, una Francia e una Spagna sempre più importante, tanto che un gruppo italiano che puntava, che aveva 500 miliardi, perché questo è quello che hanno speso 10 anni fa quelli a Rizzoli per comprare la Flammarion, la molla adesso per investire su Unidad editoriale che apre a un orizzonte infinitamente più importante. È un grande segnale per le letterature di lingua ispanica.
E noi lo seguiremo con attenzione.
Io sarò felice che questo avvenga.
Grazie Giuliano, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta e Fabrizio ha una sua intervistata particolare.
Sì,
parliamo di Sofia Agnoli.
Oggi abbiamo Sofia Agnoli, che è un'autorità nel campo della moda, insegna in Sapienza storia della moda, è giornalista. Noi abbiamo letto con molto piacere il libro in redazione, insomma è un libro che spazia così dal sottotitolo, dalla nascita della haute couture a oggi, e tra l'altro è un libro anche, l'ho trovato mimetico, insomma è un libro costruito come un catalogo.
Dice? Non lo so.
Mi sembra insomma che in questa carrellata che va dalle invenzioni di Charles Worth al fast fashion si disegni, come dire, un percorso così ricco di racconti, anche di intrecci, di aneddoti interessanti. La cosa più sorprendente, credo, per i nostri ascoltatori sarà scoprire che il grande inventore della moda francese è un sarto inglese.
Sì, è un sarto inglese, si chiama Worth, e nella seconda metà dell'Ottocento fu il creatore dell'alta moda in senso moderno. Non che prima la figura del sarto non esistesse, però fino a Worth il sarto era generalmente considerato un semplice esecutore che creava un vestito seguendo, diciamo così, i consigli della committente. Con Worth invece la situazione si ribalta, il sarto diventa un po' simile a quello che è lo stilista contemporaneo, cioè lui non crea più soltanto per la cliente, ma crea in anticipo rispetto alla stagione una serie di modelli tra i quali poi la cliente sceglie.
Quindi Worth possiamo considerarlo l'inventore del modello?
Senz'altro, del modello indipendente poi da colei che lo compra, quindi Worth è il primo a creare le sfilate
quindi
in anticipo
anche
rispetto alla stagione, il primo a far indossare i suoi abiti da modella in carne e ossa.
Che era sposato con una donna bellissima, Marie Vernet,
tra l'altro, appunto, era prima una sua collega, prima che lui si lanciasse in questo mestiere, quando ancora lavorava a Parigi in un negozio di tessuti, e poi sarebbe diventata sua moglie e sua grande complice nel riuscire a conquistarsi tutte quante le più grandi rappresentanti dell'aristocrazia, fino all'imperatrice Eugenia de Montijo, che diventò presto cliente fedelissima di Worth. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, lui apre nel 1858 durante l'impero di Napoleone III.
Fino alla fine della carriera sarà un sarto di reali comunque.
Sì, avrebbe vestito poi Sissi, Elisabetta d'Austria, la regina Vittoria, tanta gente, insomma.
Importantissima.
Professoressa, le voglio leggere, estratte da una pagina del suo libro, alcune righe di Gabriele D'Annunzio, che scriveva per La Tribuna queste cronache mondane deliziose.
Sì.
E riguardano il vestito della duchessa di Sermoneta, un vestito di Worth, appunto. Riscaldò l'aria, all'improvviso entrava la duchessa di Sermoneta, la serenissima duchessa, magnificata da un abito worthiano di raso celestiale, di velo dello stesso colore, costellato d'argento. Una triplice collana di perle, di brillanti, di smeraldi le cingeva il collo, un diadema le cingeva la testa, altre grosse gocce di perle le pendevano tra i capelli. D'Annunzio descrive tutto tranne l'abito. Ciò che basta per l'abito è l'aggettivo worthiano.
Sì, perché appunto Worth, questo ci fa vedere quanto Worth fosse famoso proprio in tutto il mondo, anche in tutto il mondo occidentale ovviamente, anche in Italia, dove è appunto le più grandi rappresentanti dell'aristocrazia, da, non so, Donna Franca Florio, la stessa Regina Margherita, tutti quanti ordinavano abiti da lui.
La Contessa di Castiglione.
Senz'altro.
Professoressa, quando io adesso ho letto queste belle righe di D'Annunzio, quando si parla di letteratura e moda, a me viene sempre in mente quell'esperimento di Mallarmé, no? Il giornale, 8 fascicoletti, la dernière mode, che mi ha sempre fatto pensare, insomma, la moda è sempre condannata nella condizione in cui già Mallarmé l'ha posta, cioè quella di essere sempre l'ultima, come nel detto, no? All'ultima moda. Cos'è questa vocazione di sopravvivere sempre a se stessa, di rinnovarsi continuamente?
Beh, il rinnovamento incessante è proprio insito nella moda, perché al momento in cui una moda si afferma, in qualche modo è già superata e per questo oggi, in tempi di globalizzazione, le mode tendono a durare pochissimo, perché non so se le sfilate si possono vedere su internet contemporaneamente in tutto il mondo, e questo ha cambiato molto il ritmo di diffusione della moda, perché se noi pensiamo a secoli come il 600 o il 700, una moda poteva durare anche 10-20 anni, mentre invece adesso in momento di globalizzazione si consuma tutto molto velocemente e non esiste più un'unica moda, no? Come esisteva anche fino agli anni 50 del Novecento. Se Christian Dior lanciava una linea, prendiamo la linea più famosa che lui ha lanciato, la linea a corolla, poi battezzata New Look, che era contraddistinta da un corpetto stretto stretto e da una gonna appunto a fiore, a corolla, no? Che, quindi da una gonna larga, tutti quanti seguivano quella tendenza. Adesso non c'è più questo, ma ci sono tantissime tendenze, perché in fondo ogni griff, se noi pensiamo alle varie griff, non so, Armani, Prada, Celine, Vuitton, Fendi, ognuna si dirige, si rivolge a un certo tipo di consumatore, di consumatrice, e quindi non c'è più, e sono tutte delle mode molto diverse poi, se ci facciamo caso.
Verissimo. Tra l'altro, professoressa, nel suo libro c'è un ultimo capitolo molto interessante su questa nozione di fast fashion, appunto, che lei tra l'altro collega agli eventi del post 11 settembre.
Senz'altro, perché dopo l'11 settembre diciamo che il sistema della moda è andato un po' in crisi, il sistema della moda che si era assestato con le prime linee, le seconde linee che sarebbero, non so, per esempio per Armani, l'Emporio Armani e l'Armani Jeans, non so, per Versace, la linea Versus, per Dolce Gabbana, D&G, eccetera, viene messo un po' in crisi dal nascere della fast fashion, cioè di questa moda che si chiama fast fashion, che vuol dire moda veloce, perché ogni 20 giorni vengono immessi nuovi prodotti nel mercato da queste aziende della fast fashion che hanno negozi, quali per esempio le più famose sono Zara in H&M. Italia, Zara che è spagnola, e H&M.
Carta vetrata purtroppo deve lasciarla perché ci spinge la pubblicità, però torneremo ad ascoltarla in una prossima puntata dove approfondiremo ancora con...
Ricordiamo Alberto almeno il titolo del libro, Sofia Agnoli, Moda dalla nascita della haute couture a oggi, Carocci editore, nella collana Sfere. Professoressa, la ringraziamo e speriamo davvero di averla ancora con noi.
Grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata. Enrico Militri, come stai?
Benissimo, sono qui con gli amici della Prooco che saranno felici di farvi un loro saluto.
Benissimo, allora passaceli subito.
Ciao!
Della Prooco di Malosco, di dove sei?
Sì, proprio la Prooco di Malosco, siamo qui per esaminare il personale estivo.
Bene, abbiamo letto che il Trentino sta scoprendo le sue radici tedesche, molti articoli, scultori, personaggi importanti che non dobbiamo dimenticarli, erano di lingua tedesca, quindi non è vero che solo il Sud Tirolo, l'Alto Adige aveva commistione col grande impero austro-ungarico, ma anche naturalmente il Trento e tutta la provincia autonoma,
sì,
del
infatti,
Trentino.
Qui è sempre stato area fondamentalmente germanica, quindi c'è stata anche una parziale ma profonda germanizzazione.
Esatto, senza rimozioni e senza odi, perché oggi combattiamo per la pace, non per la guerra. Mentre
infatti,
volevamo ricordare oggi un episodio di qualche anno fa, perché la Grecia è ritornata a essere protagonista di tutte le prime pagine dei giornali, ma una trentina d'anni fa,
45 anni fa,
45, mamma mia come passa il tempo,
sì, ed è 67, sì,
era diventata particolarmente importante perché il re aveva permesso qualcosa di terribile, il colpo di Stato.
Tutto origine in verità molto tempo prima, perché già nel 23 c'era stata una prima caduta della monarchia, proclamazione della Repubblica, dopo 10 anni è tornata la monarchia col generale Metaxas, poi c'è stata l'invasione italo-tedesca, la resistenza, la guerra civile.
Diciamo che il re era sempre filo dittatura.
Sì, diciamo che la dinastia regnante era di origini tedesco-danesi, quella dei Gottlob Oldenburg, appunto di Costantino II, che è cognato di Juan Carlos, visto che la sorella Sofia ha sposato appunto Juan Carlos, e lui invece ha sposato una lontana cugina che è Anna Maria di Danimarca. Tutto origine perché dopo la guerra civile del 1946 e dopo le sinistre, soprattutto il Partito Comunista, stavano riprendendo fiato, no? Quindi non erano stati messi fuori legge, però erano stati messi molto ai margini. Improvvisamente nel corso del tempo erano risaliti e quindi rischiavano di
chi era Papandreou, se non sbaglio?
Beh, Papandreou era del PASOK, era il nonno dell'ex primo ministro che si è dimesso adesso. E in più, invece allora, il primo ministro era Konstantin Karamanlis, era moderato, però non riusciva a tenere a freno l'avanzata delle sinistre e quindi il re ha favorito la dittatura dei colonnelli. Cioè
praticamente annullò le elezioni perché si doveva votare e poi non si andò più a votare praticamente.
Sì, infatti non si andava più a votare appunto perché si temeva appunto che le sinistre potessero andare a potere col voto. E questa era una cosa che la monarchia...
Intollerabile. Quindi non si vota perché se si vota vince la sinistra.
Sì, un po' quello che rischia di succedere adesso, perché se vanno andando avanti così le cose, questi vanno, cioè c'era un vecchio sioma che diceva nessun partito comunista è andato a potere col voto, qui rischia di andare a potere col voto gli eredi. Quindi cioè siamo noi liberali democratici, cioè occidentali, che gli abbiamo messo in mano l'arma con cui rischiano di conquistare il potere, altro che rivoluzione d'ottobre.
Anche perché tutti hanno rifiutato di prendere, diciamo, questo onere, questo dovere di governare la Grecia in un momento così difficile.
Queste elezioni sono state molto confuse, quindi non hanno dato un quadro chiaro e adesso si vuole appunto un riscontro per vedere se effettivamente le urne precedenti hanno detto la verità oppure se in effetti è diverso.
La purga di lacrime e sangue suggerita dall'europea commissaria francese, che dice finalmente pagheranno le tasse i greci, si parla di una evasione, di un mancato gettito pari all'80%, così dice.
Ma
sembra che non le paghi proprio nessuno in Grecia le tasse.
Ma guarda, se devo essere sincero, la cosa mi sorprenderebbe assai poco. Comunque, tornando al discorso dei colonnelli, appunto si voleva evitare una cosa, cioè che andasse al potere in sinistra col voto, poi a un certo punto il re si è accorto che questi qua non intendevano mollare, ha tentato un contraccolpo, gli è andato male, è fuggito e ha abbandonato la Grecia per ben 7 anni nelle mani dei colonnelli, con le conseguenze che tutti conosciamo, perché arresti, torture, sparizioni, peggio di tasse parassiti latinoamericani, persino Valerio Massimo Manfredi ci ha fatto un romanzo sopra, no? E adesso non ricordo il titolo, comunque ha fatto questo romanzo che intrecciava un po' l'antico, mi sembra il Vaso di Tiresia.
Se non sbaglio cadde il governo, chiamiamolo governo, insomma la dittatura dei colonnelli, perché la Turchia di fatto si conquistò metà Cipro.
Sì, cioè vi fu una rivolta a Cipro dove fu momentaneamente abbattuto l'arcivescovo Makarios, che era il capo dello Stato, perché si voleva appunto l'unione di Cipro alla Grecia. Poi siccome i turchi ne avrebbero fatto le spese, hanno chiamato in aiuto appunto la madre patria, c'è stata la guerra, i greci l'hanno persa e quindi metà isola è finita sotto. Allora a questo punto i generali prestati dall'opposizione, che continuava a essere montante anche perché nel frattempo Papadopoulos aveva proclamato la Repubblica, però così facendo si era privato del paravento dietro cui si legittimava, perché finché durava la monarchia lui agiva per conto del re. Nel momento in cui proclama la Repubblica e quindi si priva di questo strumento, si mette nei pasticci, perché nel momento in cui c'è la guerra contro la Turchia, la spartizione di Cipro, eccetera eccetera, a un certo punto il regime si è indebolito, infatti i generali, cioè lo stesso esercito che fino allora aveva sostenuto la dittatura, ha preso a fare due fuochi per non finire travolto, ma tutta la dittatura, e a quel punto è iniziato il processo con il giro di 2 anni e portato alla proclamazione.
È curioso guardare nella storia che l'esercito, che spesso è fautore dell'accesso alla dittatura, sia spessissimo poi il primo, nei momenti di difficoltà, a firmare la resa, se pensiamo anche nel caso di Hitler, no?
Sì, ma tu pensa che contemporaneamente la dittatura portoghese cade proprio per la sollevazione dei militari, proprio nello stesso anno, nel 74, vi fu l'insurrezione militare che pose fine alla dittatura in Portogallo.
Di Salazar.
Sì, la dittatura che allora Salazar era morto da qualche anno, c'era Marcello Caetano, ma in Capitani d'Aprile Stefano Accorsi ha reso benissimo la figura di Salgiero Maia, l'eroe della rivoluzione, che poi purtroppo è morto nel 92 per un tumore a 48 anni, era molto giovane, comunque morto molto giovane, e comunque era l'eroe, appunto, celebrato ancora come l'eroe della rivoluzione, era il vero cervello della rivoluzione, e guarda caso era un militare, cioè uno che doveva sostenere la dittatura e invece ha contribuito a batterla. Quindi a un certo punto l'esercito non può mettersi sempre contro il popolo, a un certo punto deve mettersi anche alla testa del popolo e quindi buttare tutto a gambe all'aria, altrimenti rischia di essere travolto, capisci cosa intendo?
Assolutamente sì. Enrico, una ultima battuta, auguriamo alla Grecia di farcela.
Auguriamo a tutta l'Europa di farcela, Alberto, noi dobbiamo riuscire a farcela. Se vogliamo recuperare il nostro ruolo non solo storico ma generale, perché noi, ricordati che al di là di quello che sono le facce di propaganda, anche liberal capitaliste, fasciste, tutto quello che vuoi, noi abbiamo comunque una missione nel mondo, questa missione la possiamo mantenere solo unicamente se riusciamo a darci un'identità, a rafforzarla e soprattutto a stare a galla. Se affondiamo, affonda tutto, quindi rischiamo di farci travolgere da coloro che abbiamo dominato a suo tempo, e cioè rischiamo veramente che la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà scompaiano definitivamente. Questo non lo possiamo permettere, quindi facciamo auguri ai fratelli greci, ma soprattutto cerchiamo di sopravvivere noi, tutta l'Europa deve sopravvivere
e sentirsi unita.
Ecco, dobbiamo darci un'identità, dobbiamo assolutamente riuscire a stare a galla.
E voi che siete sul confine, perché Trento comunque è un confine europeo tra il mondo latino e il mondo germanico.
Sì, e in parte anche slavo, dire la verità.
Assolutamente sì.
Dimentichiamoci che i Balcani sono a poca distanza, e tanti trentini erano andati anche nei Balcani. Non dimentichiamoci che Tito era di origini trentine, suo padre era di origini trentine. Infatti il cognome Broz è diffuso in alcune zone proprio c'è addirittura un trio Canoro che sono i fratelli Broz, non so di che valle, non mi ricordo che valle sono, comunque il cognome Broz è proprio di origini trentine.
Come lei sai, vede? Una più del diavolo, Enrico.
Grazie Alberto, ciao.
Grazie, alla prossima.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Torniamo in diretta per volare a Lodi, una bellissima città vicino Milano, ma autonoma, forte, con una banca popolare che ha fatto molto parlare di sé, ma adesso anche con un assessore che da qualche anno ormai è al secondo mandato, fa tornare Lodi giustamente sulle pagine dei giornali e nella cronaca anche culturale per delle iniziative molto importanti. Allora, a soli 35 anni, nel 2005 lei è diventato assessore alla cultura. Che cosa ha fatto in questi anni? Sono passati ormai 7 anni, incominciamo a vedere la fine del secondo mandato.
Ma l'idea era quella di cercare di partire da un dato, da uno studio che c'era su quasi 1000 festival che esistono in Italia, sui più svariati temi. A volte ne esistono vero dei festival che forse su cui bisogna riflettere del loro significato. E allora noi pensavamo a un'iniziativa che fosse costruita interamente dalla macchina comunale, che avesse la capacità però di rendersi visibile e autonoma in questo contesto molto ampio. Un tema che ci sembrava interessante, finita un'esperienza positiva che era quella legata ai 7 peccati capitali, che era un festival che si è sviluppato negli anni precedenti, abbiamo pensato a quello dei comportamenti umani, che era, sembrava un argomento più che un tema che potesse riscontrare l'interesse del pubblico.
Emozioni, idee, decisioni. L'ultima mi sembra molto autoritaria, poi detta da un assessore. Quante decisioni avrà dovuto prendere?
Ah, quelle molte, poi tanto i politici la sbagliano sempre, quindi sono decisioni quasi per definizione sbagliate. In ogni caso, emozioni, idee, decisioni è un po' più un percorso in cui dà il significato e il senso forse anche della partecipazione del pubblico al nostro festival, perché noi cerchiamo, con tutti i nostri limiti però, di far sì che gli incontri siano il meno banali possibili, che chi partecipa a un incontro venga magari con una propria convinzione e poi quantomeno possa portare a casa un dubbio su quella convinzione che aveva. Lasciare il dubbio nelle persone, la capacità di riflettere su alcune convinzioni che ognuno ha, credo sia il modo più intelligente di partecipare ad un incontro, altrimenti diventa solo ascoltare un oratore in maniera passiva.
Possiamo passare a un altro argomento a lei molto caro, che è il Festival della Fotografia Etica, un festival potremmo dire unico al mondo, perché ha delle caratteristiche di unicità che sono riscontrabili, credo, a livello del web con molta facilità. Se andiamo a cercare, la fotografia viene vista sempre come uno strumento estetico, al massimo c'è il un premio per quello che riguarda la notizia, quindi l'essere sulla in palla, come dicono i giornalisti, sull'argomento del giorno. Invece questo festival ha un altro ruolo.
Certo, questo Google testimonia che appunto si cerca fotografia etica, appare come primo
match su Google, sì.
Il Festival di Lodi, quindi insomma è l'elemento forse più neutro che esiste. In ogni caso anche qua è nato da una riflessione fatta con gli amici del gruppo della fotografia etica di Lodi, del gruppo fotografico Progetto Immagini. Una sera discutendo su un possibile festival abbiamo riflettuto prima delle vacanze estive su come le persone approcciassero la fotografia rispetto alle vacanze. Allora da quell'idea del rispetto anche quando sono le fotografie non tanto nei villaggi turistici ma in luoghi così più nascosti, più difficili da fotografare, è nata l'idea di cercare di raccogliere a Lodi una serie di esperienze su questi temi si volessero confrontare. In pochi anni un festival che è esploso, anche questo con un budget molto ridotto, ma ancora una volta testimonianza che quando l'idea prende, è positiva, poi le conseguenze anche dal punto di vista mediatico della promozione a volte vengono in automatico, e quest'anno per noi è stata straordinaria la partecipazione dei giovani. Molte volte si dice dei giovani che non hanno interessi culturali, in realtà probabilmente bisogna fare attività culturali che interessano i giovani.
Tra l'altro, Alberto, è un'iniziativa che mi sembra riporta al centro dell'attenzione rispetto al mondo dell'immagine la forza dell'argomento, no? Contro quel valore didascalico che ormai solitamente si assegna alla fotografia, anche perché siamo abituati al linguaggio fotografico, linguaggio da rivista soprattutto. Mentre invece, assessore, davvero questo tema della fotografia etica mi sembra che riesca ad abbracciare una serie di spazi, no, relativi all'immagine che spesso sono trascurati.
Sono trascurati e nella fase in cui viviamo, in cui molte volte non c'è tempo mai per fermarsi, per riflettere, un'immagine davvero ferma dei momenti. Noi l'anno prossimo pensiamo addirittura di fare, un po' copiando dalla grande esperienza del Festival di Perpignano, che è del fotogiornalismo, il festival forse più importante al mondo, però di fare delle videoproiezioni serali notturne che faciliterebbero ancora di più la partecipazione di un grande pubblico a un evento così significativo. Ecco, la fotografia riesce a trasmettere emozioni che si possono vivere solo guardandole, quelle fotografie.
Posso dire che l'immagine ferma, quindi la differenza tra il filmato e la fotografia, è ancora insuperata, nel senso che l'emozione che può dare una fotografia particolarmente bella forse non riesce a darla neanche il più bel film.
Questo, Alberto, dipende dal fatto che soprattutto i dilettanti considerano la fotografia come una rappresentazione nuda della realtà, mentre invece non è vero. La fotografia è sempre un'interpretazione, già solo il fatto scegliere l'inquadratura, per esempio il taglio da dare all'immagine, già quello rappresenta un'interpretazione. E poi la fotografia,
perché non tutti possono fare fotografia. Una fotografia fatta bene da una persona che si prepara al viaggio, conosce il posto, un fotogiornalista che si prepara per quel viaggio, per quel fotoreportage, ha dietro una storia di preparazione, quindi è importante che queste cose molte volte vengano raccontate da chi ha fatto quegli scatti. Io credo che in futuro sempre di più la fotografia tornerà ad essere elemento di trasmissione delle emozioni.
E anche dell'angoscia. Vedo che sul vostro sito ci sono delle immagini di un uomo, una ragazza, un uomo più adulto, un giovane, che rappresentano l'angoscia. Sembra impossibile, eppure la fotografia più di altre arti riesce a trasmettere questo sentimento così difficile.
Alberto, sai, la fotografia, l'abbiamo appena detto, è composizione, inquadratura, è studio nel senso di preparazione, ma soprattutto è anche atteggiamento. In questo senso la definizione di Festival della Fotografia Etica mi sembra particolarmente azzeccata.
Attenzione al dettaglio, il dettaglio è anche il tempo che passa. Abbiamo bisogno di un piccolo spazio di musica, ma ritorniamo prestissimo con Andrea Ferrari a continuare a parlare di Lodi e di come riesce a far cultura e a farsi ascoltare dall'Italia.
A tra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, l'assessore Andrea Ferrari del comune di Lodi, per parlare di iniziative importanti, uniche, come fra le tante organizzate a Lodi la notte bianca del prossimo 16 luglio, ma una cosa che speriamo si possa rifare, ma comunque ha fatto parlare molto di sé, il Festival della Letteratura al Femminile.
Sì, diciamo la notte bianca è stata spostata una settimana, quindi sarà il 21 di luglio, però sempre nella fase estiva della stagione, e poi questo festival che era nato con una figura di lodi, Giuseppe De Carli, che era vaticanista della RAI,
questo che non c'è più purtroppo,
letteratura femminile che ha avuto grande successo per un anno, poi per anche per una forma di rispetto alla morte di De Carli ci siamo fermati, ma è un festival che ha dimostrato ancora una volta come un'iniziativa intelligente, un'iniziativa nata da una buona idea, può trascinare molto pubblico a partecipare a questa iniziativa. Quindi oggi credo più che mai vada fatto uno sforzo più che di immagini, di grandi nomi, di marketing, ma anche proprio sull'idea iniziale, che se l'idea è buona probabilmente le persone la recepiscono in maniera molto più immediata.
Parliamo allora della Notte Bianca, parliamo di questa iniziativa e cerchiamo di disegnarne il percorso.
Sì, la Notte Bianca è un'iniziativa ovviamente che non nasce dalla nostra testa, è un'iniziativa diffusa in tante città d'Italia. Noi con questa iniziativa non andiamo a diventare città che richiama da tutta Lombardia e altre parti d'Italia persone per venire a Lodi. Sicuramente è un'iniziativa che vuole invece compattare un territorio con un modello che coinvolge tutte le realtà culturali del nostro territorio. È una serata in cui le persone hanno piacere uscire, le famiglie fin dal pomeriggio, e in tanti anni che si è svolta non c'è mai stato nessun incidente, nessun problema di ordine pubblico, proprio perché il senso della comunità è talmente forte che riesce a tenere assieme davvero tutto.
Il suo lavoro è veramente sempre a contatto con le persone, con gli artisti?
Sempre, io lavoro più fuori ufficio che in ufficio.
Esatto. Quanti artisti ci sono a Lodi? Quanti scrittori? Perché ci interessa, il suo è un osservatorio privilegiato. Faccia qualche nome, ci dica qualcosa di questa città che comunque è importante. Anche, ripeto, nonostante le difficoltà che ha avuto, rischia di essere la città più dinamica della Lombardia in questo momento.
Ma diciamo che abbiamo un'energia che viene dall'entusiasmo di tante persone che qua risiedono, qua lavorano. C'è una scrittrice che si chiama Ilaria Rossetti, che è stata finalista al Campiello Giovani di qualche anno fa, che adesso vive a Londra ma spesso ritorna a Lodi. Poi c'è un'altra casa editrice di Lodi che ha vinto, una casa editrice che è legata tra Lodi e Crema, che ha vinto di recente il premio Andersen per i giovani, quindi con un libro che si chiama Il mistero di London Eye. Quindi una città che anche cerca di, dalla tradizione della grande poetessa Ada Negri, però di avere oggi dei giovani che si lanciano nel mercato dell'editoria, di scrittori che hanno pur giovanissimi un buon successo.
Perché voi siete vicini a Milano, ma poi mica così tanto, perché
ma per una storicamente nemici.
Esatto.
Che ha il monumento, il busto di Barbarossa, perché Barbarossa non ci ha distrutti ma ci ha ricostruiti, quindi siamo molto orgogliosi e molto autonomi da Milano.
Benissimo. Bei tempi, la lotta dei comuni. Poi insomma, assessore, noi qui siamo tutti fanatici di Arbasino, La bella di Lodi, un romanzo straordinario.
Voi come avete il rapporto con questo romanzo? Ve lo cuccate, ve lo curate, vi andate a cercare i luoghi dove si svolge il romanzo, o non lo avete mitizzato? Perché per esempio
non l'abbiamo mitizzato, direi, lo abbiamo vissuto ma senza esserne succo biodipendenti.
C'è molta Lodi proprio in rievocazioni dei tempi di Barbarossa nel quarto romanzo nel quarto romanzo di Umberto Eco, Baudolino. Lì si racconta proprio la distruzione di Lodi da parte dei milanesi, l'arrivo del Barbarossa, insomma vicende che ancora oggi fanno vibrare, immagino, lì, vero?
Qualche anno fa gli 850 anni di fondazione, quindi con questa nostra voglia e molta insomma di autonomia rispetto a quella ricostruzione che c'è stata della città.
Quella è stata l'ultima occasione storica in cui il nostro paese ha rischiato di poter diventare una grande monarchia come quelle europee. Poi abbiamo perduto il treno, Barbarossa è caduto e così i suoi successori, e poi ci siamo divisi fra, ti ricordi Alberto, fra spagnoli, francesi
e papalini.
Ognuno con il proprio riposto desiderio di cuccagna, diciamo.
Speriamo di venire presto a Lodi, invitateci che saremo presenti e faremo pubblicità alla vostra bella città.
Stravolentieri, anche perché un tempo si andava a piedi da Lodi a Milano, oggi con un Frecciarossa anche da Roma si arriva rapidamente.
Grazie assessore.
Grazie a voi.
Un caro saluto, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Fabrizio, stavamo dando un'occhiata a questa bellissima iniziativa Plastic Logic Technology Day. Ci sei andato?
No, non ci sono andato, però ti posso assicurare che come ogni settimana sulle note di Saturnino Farandola abbiamo il nostro One Man Army, la nostra Machine Gun Bergamasca, il Duca di Baionette, Marco Carrara. Buongiorno Marco.
Buongiorno.
Dove sei stato questa fine settimana? Dove sei andato a visitare armi e baionette?
Allora, qualche giorno fa sono stato al Museo delle Armi Luigi Marzoli, che si trova presso il Castello di Brescia, ed è una collezione di armi inaugurata nel 1988. La collezione comprende oltre 1000 pezzi tra armi bianchi, da fuoco, parti di armatura, acciarini, di cui circa 500, quindi circa metà collezione, sono esposti. E la collezione era proprietà di Luigi Marzoli, un imprenditore di Palazzolo sull'Oglio, che alla morte nel 1965 l'ha donata al comune di Brescia. E quasi tutti i pezzi della collezione si collocano tra il 500 e il 600, anche nell'ambito delle armi da fuoco e degli acciarini nelle armi. È una collezione molto bella, una delle principali collezioni di privati in ambito europeo. Per dire, in Italia se la gioca con la collezione Stibert di Firenze come qualità e dimensioni.
Tutte funzionanti, tutte pronte a far fuoco?
Sono in un buono stato di conservazione, a quello che ho potuto verificare. Una buona selezione, in buono stato. Il biglietto costa poco, costa 5 euro. Poi il castello di Brescia è raggiungibilissimo dal centro e tutto, per cui secondo me va vista. Ecco, adesso vorrei parlare un po' delle cose più carine che ho visto.
Ma aspetta, Marco, tanto abbiamo tempo. Questa Plastic Logic Technology Day di cui chiedevo a Fabrizio, ma è veramente incredibile. Stiamo vedendo sul tuo sito, è diventato reale il foglio di carta elettronico.
Sì, una base plastica al posto di una base di vetro garantisce una qualità in termini di replicare la carta, cioè un oggetto a cui puoi dare le gomitate, puoi piegarlo, è tutto che è necessario che ci sia questa replica, molto affidabile. Se guardi c'è un video in cui prende una forbice e taglia lo schermo e lo schermo continua a funzionare, come un foglio di carta, lo taglia e le parole non scompaiono.
È magnifico.
Da vederla così è magnifico, poi bisogna vedere, io sono fiducioso.
Torniamo a Brescia.
Allora, io volevo parlare, prima dire qualcosina delle cose più belle che ho visto, giusto per stimolare qualcuno ad andare a vederlo, e poi volevo dare un suggerimento su come si potrebbe migliorare l'esperienza della visita al museo. Tra le tante armature che si possono vedere, io ne ricordo una, tra le più belle ricordo una Massimiliana del 500, che è in pratica un'armatura in cui le piastre sono scanalate per cercare di capire come se fosse una lamiera ondulata. Sono scanalate per fare in modo che gli impatti dei colpi abbia un impatto peggiore possibile sotto la superficie, in modo da essere difesi meglio. Poi un'altra bella armatura che c'era, un'armatura a tre quarti da corazziere, quella a tre quarti sono quelle con i bracciali, la corazza, l'elmo e tutto, e poi le gambe sono protette soltanto davanti, dal ginocchio all'inguine, tramite una struttura di lamella a coda d'aragosta. E anche quella molto molto bella. Poi passando alle armi, tra le armi da fuoco c'era un trombone svasato, quindi con la bocca che si allarga come una O, è molto carino e per farsi un'idea è la tipica arma che usavano i briganti meridionali durante il risorgimento, perché con questa bocca svasata d'arma da caccia che spara pallettoni fa impressione, perché fa pensare cavolo che calibro ha. Invece no, la bocca svasata non serve a niente, serve solo a far paura. Tra i fucili del 600-700 c'è uno molto carino che non ho capito di che origine fosse. Era un fucile di quelli a calibro piccolo, 11-13 mm per l'epoca, è piccolo, e con una canna lunga, molto sottile, senza baionetta, con un acciarino a pietra del tipo alla catalana, e non ho capito però se fosse di origine turca oppure se fosse di origine sarda, e anche lì si poteva migliorare il cartellino per dirlo, perché effettivamente viene la curiosità. Per chi piacciono le cose un pochino più medievali, rinascimentali, ci sono tantissime alabarde, falcioni, corsesche, partigiane, perfino le mezze picche del 700, che erano quelle lance alte come una persona che utilizzavano i sergenti per fare in modo che se qualcuno si spaventava e voleva scappare, mollava il fucile e lo infilzavano, no? Quindi un attrezzo che serviva principalmente all'ordine pubblico nel plotone.
No, Marco, vorremmo veramente queste indicazioni per godere bene della mostra.
Qual è il problema principale di questa mostra? Che tu vedi tantissime belle cose, vedi tantissime strisce, quindi spade da lato con la lama sottile, tantissime spade da lato del tipo precedente d'inizio 500 con la lama più larga, vedi buttafuori che sono delle armi tipo bastone da passeggio lungo un metro, che però se tu premi esce una punta di spiedo lunghissima e si trasforma in arma in asta. Vedi un sacco di belle cose, però non ci sono indicazioni che spieghino che cosa sono e che diano un contesto di quest'armi nel loro impiego. Cioè ad esempio, Cioè, se tu vieni lì e conosci già le armi, te lo godi bene perché la qualità della collezione è molto elevata. Ma se non conosci l'argomento, uno ha il problema che non può apprendere qualcosa dalla visione, mentre invece l'idea sarebbe che vai al museo, vedi e apprendi. Ad esempio, tu vedi tutte queste strisce con queste guardie dotate, cioè queste spade da duello, con queste guardie dotate di ponticelli, anelli, rami, e vedi che le spade medievali non ce le hanno, ma non c'è da nessuna parte un cartello che ti spieghi perché la guardia si è evoluta in quel modo dall'inizio del Cinquecento e perché prima non era così. Oppure quando tu vedi le spade da lato che si assottigliano ancora di più e il cartello comincia a dire spada da lato a striscia, non ti spiega perché ad esempio a un certo punto non ci sono solo ponticelli e anelli, ma si aggiunge anche che so, la controguardia sul palmo. O perché a un certo punto quella striscia diventa un'arma in cui la guardia si semplifica con delle placche protettive frontali e si arriva sempre di più verso la spada da duello dell'Ottocento, non te lo spiega.
C'è la possibilità di rimediare in qualche modo?
Sì, perché fare dei cartelli sarebbe molto semplice perché l'argomento non è complesso, solo che basta passare dall'ambito solo delle armi a spiegare come le armi si collocano nel combattimento. E lì ti leghi, ad esempio, dal perché certe spade da lato costituite per essere utilizzate con la scherma della scuola bolognese di Marozza, inizio Cinquecento, sono fatte in un modo, e poi perché andando verso il Seicento, andando verso la scherma di Capoferro, che è una scherma che utilizza molto di più i colpi di punta, la guardia si evolve diventando, aggiungendo delle placche, per cui la guardia deve a quel punto evolversi per evitare che la punta possa passare dopo che hai parato e colpirti la mano. E queste spiegazioni, se uno aggiunge, migliorerebbe molto di più l'esperienza. Oppure un'altra cosa curiosa, gli acciarini, ci sono tantissimi acciarini a ruota, ma se uno guarda un acciarino a ruota e non sa che cos'è, gli sembra semplicemente un'acciarina a pietra montata al contrario. Mentre invece se ci fosse una cartellina di spiegazioni, per dire facevo articoli in quest'ambito nel 2007-2008 sugli acciarini, se ci fosse un cartellino che ti spiega che l'acciarino a ruota lo carichi a una ruota zigrinata, è un po' come lo zippo degli accendini,
certo.
E per cui tu appoggi la pietra, fai partire la rotina che friziona la pietra, e fa una scarica di scintille, per cui ti spiega con poche righe, con un disegnino, la differenza tra gli altri acciarini a pietra e l'acciarino a ruota, sarebbe secondo me molto più godibile. Sono cose che una persona che conosce l'argomento può fare per dire in 2 o 3 giorni. E lo spazio sulle pareti per appendere i cartelli c'è, per cui secondo me è una collezione bellissima, ma che è molto molto castrata nelle sue potenzialità dalla mancanza di queste spiegazioni.
Ho capito. Avrebbero dovuto chiederti quantomeno una consulenza, secondo noi. Io, ma Marco, ho qui Alberto che ormai guarda ipnotizzato il monitor e continua a seguire questi video di fogli flessibili che si illuminano, che vengono tagliati, che vengono addirittura calpestati.
La bottona col piede rompendo l'asse di legno.
Sì, rompe l'asse di legno, il foglio continua a funzionare tranquillamente come se niente fosse.
Ma tu l'hai visti? L'hai avuto occasione di toccarli? Hai visto come sono?
No, dal vivo non li ho mai visti. Il Plastic Logic International, il Plastic Logic Day, come si chiama, è stato il 14 maggio, mi sembra.
Guarda, l'ultima volta che ho visto esibita una tecnologia del genere dal punto di vista fantascientifico era in quel film che forse ricorderai, Mission to Mars, dove questi astronauti americani avevano per orientarsi delle mappe che apparivano in maniera elettronica appunto su dei grandi fogli di plastica trasparente.
Ah.
E in effetti questi video li ricordano in maniera impressionante.
Sì. Riguardo questi fogli flessibili, però, va pensato che la flessibilità non è tanto per una questione del dire che so, lo piego in un pacchetto, ma per una questione dell'antiurto, perché poi verranno tutti montati ovviamente su degli reader con una scocca rigida, anche perché servirà lo spazio per la RAM, servirà lo spazio per il processore, quello pensi la scheda SD, per la batteria, per cui alla fine questa flessibilità va pensata proprio nell'ottica dell'antiurto e basta.
Ma infatti vedo che sono tutti montati a loro volta su questi fogli, su supporti flessibili che però hanno decine di connessioni intorno, quindi immagino poi un domani avranno una scocca vera e propria.
Sì, immagino che si possa fare volendo anche un tipo di scocca ripiegabile, perché se il foglio permette di piegarsi, tu puoi fare la segmentazione della scocca per le componenti e si può fare anche una cosa ripiegabile a pacchetto.
Sì, in 2 o in 4, immagino.
Sì, c'era
che
un progetto
così
simile a livello puramente teorico alcuni anni fa, che rappresentava un reader ideale del futuro che si ripiegava a pacchetto e diventava grande come una bottiglietta, no? Quindi non avere una cosa lunghissima e sottile, ma avere una cosa più compatta.
E questa paura di romperli, certo, ancora c'è molta paura.
A me non è mai capitato, però anch'io, per dire, ho questa paura inconscia di romperli, allora gli ho dotati tutti di copertina in cuoio per proteggerli.
Nessuno ha paura di rompere i libri tradizionali.
Peccato, perché io invece vorrei che fossero trattati benissimo.
Tu, vecchio feticista della
io,
pagina.
Infatti compro gli ebook reader, voglio dire gli ebook, li leggo su i libri sull'ebook per non sciupare la copia cartacea che ho comprato. Quindi...
Marco Alberto Gaffi, per ogni libro che vuole comprare, compra un ebook reader, ci carica solo quello e poi lo pone su uno scaffale.
Esatto.
Uno scaffale pieno di reader.
Comunque, la questione della copia cartacea che si rovina con l'uso è effettivamente un problema, perché io ricordo un libro che avevo prestato in condizioni perfette.
Ah, gravissimo, i libri non si prestano, si regalano.
Esatto, infatti il problema è quello, che anche io... mi è ritornato in condizioni tali che poi ho cominciato a prestarli solo a persone che sapevo che li trattavano come li trattavo io, cioè del tipo che gli
cioè
altri in modo tale hanno rovinato la costa e tutto. No, perché anch'io giustamente quando compro i libri di carta mi scoccio se comincio a rovinarsi, perché penso che prima o poi mi cadranno le pagine. A me però questo libro serve, non voglio che si rovini.
Guarda, io conosco un professore universitario che ha spinto il suo feticismo per i libri a tal punto che quando li apre per leggerli non supera un angolo di apertura di 20-22 gradi, in modo che non facciamo nemmeno l'effetto squadernata.
Non mi dire che anche tu fai così.
Dal silenzio intuisco di sì.
Io facevo l'apertura ridottissima con i manga, perché tendevano ad avere l'incollatura più delicata.
Sì.
Con i libri invece normali no, perché mi sembravano abbastanza robusti da poterli aprire bene senza cominciare a formare quelle pieghette, quei danni.
Alla prossima puntata, Marco. Grazie ancora.
Ciao.
E vai a visitare altri musei importanti per noi.
Ciao Marco.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con Cristiano Draghi a chiudere la nostra puntata di oggi. Con te oggi vogliamo parlare di una proposta di legge che è passata al Senato da pochissimo e che darà ai freelance, ai giornalisti che lavorano per testate giornalistiche, il minimo garantito. Praticamente non si potranno più concordare gli articoli, si parla a 2 euro a pezzo, che credo non paghi nessuno perché a quel punto è praticamente gratuito, e ci sarà un vero e proprio tariffario per il freelance, è così?
Guarda, la faccenda è complessa, è quella del cosiddetto equo compenso. Guarda che 2 euro c'è chi le paga, e c'è chi per esempio mette dei tetti, paga fino a un certo punto 7 euro a articolo e poi dopo sopra un certo numero di articoli non paga più e così via. Quindi non,
ma articoli di quante battute, per avere un'idea?
No, dipende da anche articoli importanti da 2 o 3 mila caratteri o più. Se uno paga ad articolo, paga ad articolo, quindi se sono 2 euro sono 2 euro, cioè persone che scrivono 100 articoli prendono 200 euro, ce ne sono tanti, quindi non è piuttosto comune. Il problema è questo: da una parte il governo lavora per dare quello che è stato chiamato equo compenso, cioè in sostanza perché i freelance, i collaboratori esterni dei giornali guadagnino di più. Dall'altra però il governo, mentre stabilisce quelli che sono i nuovi regolamenti per i giornali soggetti che hanno il contributo statale, e non mette fra le somme che possono essere messe in bilancio per ottenere i contributi, non ci mette i compensi ai collaboratori esterni. Cioè la mano destra non sa veramente quello che fa la sinistra. Da una parte si vorrebbe obbligare la stampa, i media a pagare di più i collaboratori, e dall'altra però li si toglie, perché prima una parte dei compensi ai collaboratori poteva essere messa in bilancio dai giornali che hanno contributi statali. Insomma, un caos come al solito, così come per la nuova legge sull'ordine dei giornalisti, che arriverà probabilmente insieme ai nuovi regolamenti.
Dove si parla di laurea obbligatoria, se non sbaglio.
Senti, no, volevo raccontarti questo, io lo trovo fantastico, noi siamo veramente un paese grandioso. Allora, mi arriva il giornale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, di cui mi onoro di fare parte, benché io sia per l'abolizione dell'Ordine dei giornalisti, e che si intitola Noi giornalisti, che il nome del giornale è questo, e parla della riforma dei giornalisti. Allora, l'articolo scrive le seguenti parole, che io trovo bellissimo: accesso alla professione e tirocinio, perché spiega le linee guida del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti approvate il 19 gennaio scorso, che vogliono dire al governo cosa fare, e dice: l'accesso alla professione giornalistica è libero. Bene, bene. Poi prosegue: e l'accesso alla professione giornalisti dovrà avvenire attraverso l'esame di Stato.
Quindi già non è più libero.
Per sostenere l'esame di Stato gli aspiranti giornalisti dovranno possedere una laurea e avere svolto un tirocinio di 18 mesi. Le forme di tirocinio saranno individuate in un regolamento: praticantato aziendale oppure frequenza di master dell'ordine, compiuta frequenza di corsi universitari specialistici post laurea in giornalismo, sistematica collaborazione equamente retribuita a testate giornalistiche.
È un po' quello che succede in Ungheria praticamente, dove tutto diventa burocrazia e le notizie non passano più.
Incredibile, l'accesso alla professione giornalistica è libero, e poi dopo però, allora, è libero o ci vuole la laurea, è libero o ci vuole l'esame? Sapete che ora si sta dimettendo, vorrebbe dimettersi, c'è polemica anche all'interno dell'Ordine dei giornalisti, sapete che il Consiglio Nazionale dei Giornalisti è composto da 150 persone?
Un po' ampio.
Un pochino ampio, no?
Un Parlamento.
Ma di più, perché è composto è proporzionale rispetto al numero degli iscritti. Gli iscritti aumentano, soprattutto i cosiddetti giornalisti pubblicisti, sono diventati 150. 150 che ricevono una diaria, perché io sono stato consigliere nazionale, ricevono una diaria, quindi ogni volta che c'è una riunione del consiglio si paga. Invece di usare i soldi dell'ordine per fare corsi di aggiornamento, che altro ne so, pubblicazione.
Per le vedove dei giornalisti, come si faceva una volta.
Per le vedove. Sì, se ci continueranno a fare dei colpi così anche gli orfani.
Esatto.
Ecco, capisci? E si paga la diaria a 150 consiglieri. Quando ero consigliere io erano 100. C'è una specie di... Sì, come si chiama?
Proliferano.
Un'inflazione. Allora, ascolta, vorrebbe dimettersi Giancarlo Ghirra, segretario nazionale, che è uno dei più duri e puri. Vuole un giornalismo sempre più riservato a una piccola casta. Ci vuole più ordine, non meno ordine, perché in questo paese i conflitti di interesse stanno crescendo, non diminuendo, a dichiarare Giancarlo Ghirra al Festival del Giornalismo di Perugia. Hai capito come funziona? Ci si chiude nel fortino, ma tanto ormai col citizen journalism il fortino è un fortino a cui non frega.
I giornali falliscono e tutto passa per la rete.
Sempre di più, guarda, non falliranno mai del tutto perché sono parte di un meccanismo dei media.
Però
no?
Molti chiudono purtroppo.
Beh, senti, hai visto, se guardi gli ultimi dati, vedi che il giornale, quello ora diretto da Feltri, fondato ovviamente gloriosamente da Montanelli, chiude, sono tutti contenti perché hanno chiuso con solo 8 milioni di deficit. Il gruppo Riffeser, cioè Carlino, Giorno, Nazione, fa 50 esuberi e butta fuori tutti. Pure Famiglia Cristiana fa dei tagli e tutti quanti. Chiudono i giornali uno dietro l'altro, i tagli decisi ai contributi statali hanno fatto una fila di vittime notevole. Insomma, però la carta stampata resta come marchio di valore all'interno del meccanismo dei media, no?
Per fortuna.
E vuoi vedere un sito, vai a vedere Corriere.it, vai a vedere Repubblica.it, a Rovigo vai a vedere la voce di Rovigo.it, perché credi in fondo ancora che sia il giornale il mezzo. Sì, però insomma potremmo piantarla di avere bisogno sempre di una mamma. Guarda, se mi dai 2 minuti, abbiamo 2 minuti o no?
Uno.
Allora, la libertà di stampa secondo gli Stati Uniti, il Congresso non promulgherà leggi che ne proibiscano o che limitino la libertà di parola o di stampa. Fine degli argomenti. Italia, articolo 21 della Costituzione, tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola o lo scritto né altro mezzo di diffusione, seguono 20 righe di precisazioni. Ecco, perché noi non siamo capaci di fare una legge, una carta costituzionale, una cosa che dica la stampa è libera, punto. No, dobbiamo dire la stampa è libera, ma, perché noi siamo il paese del ma.
Grazie Cristiano Draghi, noi senza se e senza ma ti diciamo viva la stampa libera e viva le radio libere come la nostra, dove non c'è assolutamente nessun controllo, ve lo posso giurare.
Hai ragione.
Hai appena violato la sanzione B52, Alberto.
Attenti a te.
Che è una sanzione alcolica, naturalmente. Sì, di 52.
Sì, si doveva espiare con una birra.
Salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi, iniziando da Delta Radio, Rovigo e Ferrara, appunto, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Budrio, Imola e Forlì, Radio Centro 95 Soft FM a Torino, Radio Città Futura a Bari, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina. Alla prossima e grazie ancora.